Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+, lo scoprirai nel questionario. E buonasera, siamo qui da Quirzionario e stasera parliamo di poliamore. Ne parliamo con Car e Nick che sono con noi qui questa sera. Ciao, grazie per essere qui con noi.
Ciao,
Ciao.
grazie. Grazie a voi per l'invito.
Allora, Carl Lepore scrive di non monogamia, di queerness, bazzica da tempo i collettivi e gli spazi transfemministi e queer di Torino, ha autoprodotto Politecnico, Politico e Poliroizine sul poliamore. Nicole Braida si divide tra ricerca accademica precaria e collettivi transfemministi, queer e antispecisti torinesi, ha una formazione sociologica, ha dedicato il suo dottorato di ricerca alle teorie e alle pratiche poliamorose in Italia. E siamo qui oggi perché insieme Cara e Nick hanno scritto Poliamore, riflessioni transfemministe queer per una critica al sistema monogamo. E l'hanno scritto e pubblicato, è stato appunto pubblicato nella collana dei Book Block, che è una collana della casa editrice Eris. E tra l'altro cogliamo anche l'occasione per comunicare, insomma, a chi ci sta ascoltando che Eris sarà con noi proprio la prossima settimana nella puntata di Transfemminonda, quindi avremo modo anche di conoscere più approfonditamente questa casa editrice. E volevamo un attimo partire, decidete voi insomma chi interviene. Vogliamo un po' partire da questa frase che c'è nell'introduzione di questo libretto, che vi assicuro assolutamente interessante. A me l'hanno regalato a giugno mentre passavo da una libreria a Venezia. La frase da cui volevo partire è proprio questa. Pensiamo infatti che il poliamore e le non monogamie non siano semplicemente un modo alternativo di vivere le proprie relazioni, ma che abbiano il potenziale di mettere in discussione l'organizzazione del nostro sistema relazionale. Quindi vi lascerei il microfono. Come è nata l'idea di questo book block, che tra l'altro insomma è un libretto tascabile molto semplice anche da portarsi in giro, e raccontate appunto di questa vostro di questo vostro percorso. Grazie.
Allora, perché abbiamo deciso di scrivere questo libro? Allora, sicuramente forse la risposta più scontata è perché in Italia ancora mancavano delle pubblicazioni che centrassero il tema delle non monogamie dal punto di vista politico e proprio riprendendo comunque la frase che avete citato. Diciamo che il nostro approccio parte dalla visione del poliamore non tanto come un semplice orientamento relazionale, ma proprio come un punto di riferimento per cominciare a mettere in discussione diversi sistemi che si intersecano tra loro, che affondano le radici nel nostro sistema patriarcale e capitalista, Tant'è che comunque molto spesso noi nel libro parliamo di sistema monogamo e non semplicemente di monogamia e poliamore come appunto scelte relazionali. Ovviamente questo non significa che non possano esserlo, perché comunque le persone si approcciano alle non monogamie con tanti approcci diversi. Però riteniamo fondamentale comunque non dimenticarsi del potenziale politico delle non monogamie e anche di come queste abbiano la possibilità di decentrare anche le gerarchie che tendenzialmente viviamo e in cui siamo immersi come società. Il libro parte da un progetto sicuramente collettivo, nel senso che sia io che Nick per anni abbiamo fatto parte, abbiamo frequentato sia gli ambienti e gli spazi transfemministi queer, che comunque dalle non monogamie vengono spesso contaminati, e in generale il tema delle non monogamie, il tema della queerness, speriamo sempre di più che si possano contaminare a vicenda, ma anche gli ambienti poliamorosi locali, gruppi poliamorosi locali, e quindi questo libro ci teniamo a dire che sia una parte di una serie di riflessioni collettive che poi sono state riassunte e integrate anche al nostro pensiero individuale di persone poliamorose, queer, e attiviste.
Sì, aggiungerei che appunto citiamo anche Vastaglio nel libro, che è appunto con il libro che è stato tradotto nel 2000, 2023, anche quello in Italia, quindi per una rivoluzione degli effetti, e riprendiamo appunto il concetto di monogamia come sistema, quindi non solo come un modo di vivere le relazioni, ma come sistema che influenza profondamente il modo in cui siamo socializzati a pensare alle relazioni, quindi monogamia come unico modello legittimo nella nostra società e, come appunto diceva Carr, come sistema che si interseca con gli altri sistemi che influenzano la nostra vita, quindi il sistema capitalista, per esempio, che ci socializza e ci obbliga anche a pensare sempre in termini di competizione con le altre persone, più che in termini di cooperazione. E quindi ci tenevamo appunto con questo libro a presentare un modello di poliamore, che era un modello di poliamore che va verso invece la cooperazione tra individui e non la competizione, perché poi sappiamo che il capitalismo si appropria facilmente delle istanze dei movimenti sociali, no? Quindi c'è sempre il rischio di andare verso un modello di accumulo di partner, ma che tralascia un po' gli aspetti della cura, e quindi ci tenevamo un po' anche a mettere al centro invece la cura delle relazioni.
Volevo farvi una domanda. Quando appunto dite che ci si riferisce direttamente al discorso della monogamia come sistema, allora forse sarebbe il caso di approfondire un po' di più questa cosa, cioè come sistema inteso come appunto la coppia etero, la famiglia, diciamo, che riproduce, che ha come obiettivo anche in sé, per il modo in cui è pensata dallo stesso sistema, di riprodurlo, e quindi in che modo appunto un modello di relazioni poliamorose mette in discussione proprio alle radici questo sistema che è un sistema oppressivo, un sistema patriarcale, un sistema capitalista che non si vuole appunto più riprodurre, ma addirittura che si vuole distruggere, trasformare.
Sì, allora diciamo che secondo noi appunto il poliamore ha almeno le potenzialità per mettere in discussione questo modello, perché prima di tutto mette in discussione la cultura del possesso nelle relazioni affettive, e poi perché anche diciamo ha il potenziale di mettere in discussione le gerarchie affettive, perché il sistema monogamo mette al vertice della scala relazionale una unica appunto relazione che deve essere esclusiva, romantica e deve avere insieme sia la componente romantica sia la componente sessuale. E se una di queste componenti manca, allora non è una relazione legittima. E secondo noi, anche se sicuramente esistono anche modelli di poliamore più gerarchici, quindi che non mettono completamente in discussione la gerarchizzazione delle relazioni romantiche sopra alle altre, però noi pensiamo che ci sia comunque potenziale per mettere in discussione questa gerarchia di relazioni e quindi anche valorizzare esperienze diverse di relazioni che non devono essere necessariamente romantiche e sessuali insieme per essere considerate relazioni legittime e importanti.
Sì, appunto, cioè parlando appunto proprio della questione della scala mobile relazionale, che comunque noi citiamo nel libro, diciamo che il punto su cui ci soffermiamo di più è appunto il fatto che le relazioni romantiche, o in generale l'amore romantico, non debba essere la condizione sufficiente e necessaria per ricevere la cura. Cioè, e quindi noi cerchiamo di parlare molto, molto di cura e il discorso delle gerarchie nelle relazioni non monogame può essere molto complesso perché poi non possiamo comunque ignorare il fatto che ci sono persone che anche per motivi diciamo più tecnici, tra virgolette, mi viene da dire, non riescano a avere delle relazioni non monogame totalmente agerarchiche. Però diciamo che il nostro è più forse appunto un potenziale e uno strumento di discussione per la messa in discussione non solo delle gerarchie dal punto di vista relazionale, ma forse anche delle gerarchie proprio in generale, riprendendo forse anche un pochettino il concetto di quanto la gerarchia imposta dallo Stato-nazione influenzi poi tutto quanto il nostro vivere, il nostro sistema, compreso anche il modo in cui viviamo le relazioni con le persone. E appunto, come diceva Nick prima, ci vogliamo spostare verso un modello in cui la cooperazione tra individui e la collettività abbia molta più rilevanza rispetto alla competizione. E questo ovviamente si può pensare in grande, in un ideale utopico anarchico in questo momento in cui aspettiamo il sol dell'avvenire, ma si può anche pensare in piccolo, partendo proprio dalle alleanze che si possono creare tra le varie persone che compongono banalmente anche una molecola, quindi un insieme di individui che decide collettivamente di portare avanti un progetto relazionale basato sulla cura e sul rispetto reciproco, senza che ci siano limiti imposti dalla cultura del possesso, che poi sappiamo anche essere quella che più caratterizza la cultura patriarcale. Infatti, poi il modello che comunque proponiamo e di cui parliamo è un modello necessariamente transfemminista, e più volte ci siamo ritrovati a discutere del fatto che A, il poliamore non ti salva sicuramente dall'essere una persona non rispettosa perché non basta, e B, che non c'è poliamore senza transfemminismo, che il transfemminismo debba essere comunque integrato nelle pratiche poliamorose perché appunto il poliamore non può e non deve essere un lasciapassare per gli abusi soltanto perché si crea un'illusione di maggiore libertà.
Grazie, direi che magari possiamo, se volete presentarcela, passare al brano musicale che avete proposto, però presentatecelo perché so che...
Quello che abbiamo proposto in realtà è stata un'idea mia, abbastanza egocentrica, perché a volte un po' di egocentrismo fa anche bene, ma più che altro perché si chiama Lobby, è uscito oggi su tutte le piattaforme, anche su quelle che ci fanno schifo purtroppo. E è un brano che appunto è un brano hip hop. Con uno stile, diciamo, posse, composto e prodotto da quattro artist transfemministe queer. Il produttore è Young Paninaru, in featuring con me, che sono 503 dal punto di vista musicale, la rapper Ellie Cottino e la rapper Cyborg Anafem. Quindi vi propongo questo brano e niente, spingiamolo, cazzo.
Young Pani Naru. Ehi. Ma. Macio del cazzo, con il tuo frate classifica, mica fai tanto. Io d'altro canto, tuo pare che classificano. Il tuo sistema ci sentirò marcio. Dicono sista, ma pure bro. Non sono cista, transumano. Sembro un tir come spingo. Faccio un tiro, muore lo sbirro. Al margine, bevi uomo, bevo le tue lacrime. Le mie ami si prendono cariche. Sto cordone non è umbilicale. Fac lavorare, fac lavoro sto scalpore. Quando il compagno di turno, nello stupore del buio, viene accusato di stupro. Sparo CS che rimane un top.
Rabbia trans, facciamo ratatata. Tu fai trap, non fai bla 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 bla. Sto con Car e le Young, versione queer dei mutanti. I miei fratelli hanno il ca, cagano sul patriarcato. Con la mia lobby trans, vado in giro sopra i fir. Portiamo in gender con i rap, vi roviniamo questi alpini. Dimmi qual è l'originalità, la tua etichetta si chiama cringe. Se tu volevi la qualità, bastava rendere un po' più.
Siamo la lobby, sì, siamo la lobby. E portiamo l'agenda quando manco te ne accorgi. Siamo la lobby, la cricca, ti calpesta il macista. E fallo pure oggi. Siamo la lobby, sì, siamo la lobby. E portiamo l'agenda quando manco te ne accorgi. Siamo la lobby, la cricca, tu calpesta il macista. E fallo pure oggi.
Io mi sto tirando su senza bronne. Crio perché i miei palchi sono le piazze della scena TFQ. Fotto il macio a suon di rime, così chiude la boccuccia. Questa roba è per le cagne, ma sei tu che stai a cuccia. Cercavo validazione decise, ora la trovo da tutte le croce. Vado veloce, la mia esistenza trans di nuoce. Non mi taccio, rubo il tuo spazio, sono ma ripudio tuo cazzo. Stammi 10 passi indietro, che sei muto e tu ti ammazzo. Ti ammazzo.
Siamo nelle prime file, profane un po' tipo la Fivet. Non è stato solo un CZ, lo stato ogni giorno uccide. Uniamo voci alte nelle piazze il nostro anthem. Uniamo voci tante, si sta mandalo, we transfer. Dimmi come potrei fidarmi di una marionetta, quando so che vogliono infilzarci con la baionetta. Cerco gente che sia come me, perché non si arrenda. Unite contro queste divise, faccia coperta.
Siamo la lobby, sì, siamo la lobby. E portiamo l'agenda quando manco te ne accorgi. Siamo la lobby, la cricca, tu calpesta il macista. E fallo pure oggi. Siamo la lobby, sì, siamo la lobby. E portiamo l'agenda quando manco te ne accorgi. Siamo la lobby, la cricca, tu calpesta il macista. E fallo pure oggi.
Hanno hamburger car e lì sopra questa trap. Questa è un'arta, sta con le tue ossa fanno crack. Scena trans, gli ame ti mandano in trash. Senza il cash, né sponsor, meglio della tua trap. Hanno hamburger car e lì sopra questa trap. Questa è un'arta, sta con le tue ossa fanno crack. Scena trans, gli ame ti mandano in trash. Senza il cash, né sponsor, meglio della tua trap.
E torniamo, grazie per questo brano musicale che sicuramente rifaremo riascoltare nelle prossime puntate di Transfeminonda e anche di Queerzionario. Grazie. E, sì, volevo tornare un attimo più che definizione, che è una bruttissima parola, non piace, ma quali sono le caratteristiche fondanti di relazioni poliamorose? Avete già detto, insomma, no, l'essere transfemminista, il discorso della comunità. Quali altre caratteristiche possiamo comunicare?
Ma allora, sicuramente il consenso, che è uno dei pilastri, insomma, che stanno al centro della cultura poliamorosa, possiamo dire. E direi anche un'idea di consenso che magari all'inizio veniva presentato un po' in maniera semplicistica, come dire di sì o non dire di no, ma che ovviamente poi su cui possiamo fare delle rielaborazioni ulteriori, no? Quindi anche ragionare sul fatto che il consenso può essere manipolato e quindi è importante che ci sia una riflessione anche sulle differenze di potere nelle relazioni, per esempio, no? Quindi è un po' più complicato di una visione semplicistica. E poi di solito si fa riferimento al concetto di etica nelle relazioni, perché infatti un altro termine più ampio in cui poliamore rientra è quello di non monogamie etiche. In realtà noi facciamo un po' una critica al termine etica, in particolare anche al termine zoccola etica, che è stato un termine di cui la comunità poliamorosa si è riappropriata facendo riferimento a uno dei libri che a lungo è stato considerato un po' la Bibbia del poliamore, che è la zoccola etica.
Sì, vabbè, allora riguardo appunto un po' la prima questione relativa al consenso, ovviamente mi trovo molto d'accordo riguardo all'aspetto del consenso entusiasta e consenso comunque libero da rapporti di potere, perché ci sono comunque dei casi in cui banalmente, se sono vigenti delle gerarchie molto restrittive anche nelle relazioni poliamorose, il rischio è che il consenso sia magari più basato su un approccio relativo alle regole che agli accordi, mentre un po' la visione che abbiamo noi è più appunto di consenso tra tutte le parti coinvolte, quindi anche le parti che potenzialmente potrebbero ricadere in una visione di relazioni secondarie, se così le vogliamo chiamare, nel momento in cui si instaurano delle gerarchie, in modo che tutte le persone possano partecipare alla vita poliamorosa senza sentirsi escluse e senza sentirsi, diciamo, bistrattate in qualche modo, e quindi appunto facciamo delle distinzioni tra le regole, che hanno una, diciamo, un carattere molto più impositivo e tendenzialmente coinvolgono un potere maggiore da parte, per esempio, di una coppia che magari si apre al poliamore dopo tanti anni e che mantiene una struttura gerarchica e, diciamo, esclude o pretende di poter instaurare delle regole fisse anche per le persone non direttamente coinvolte nella relazione principale, quindi, diciamo, un po' più ampio, in una visione di critica al coppiacentrismo assoluto, nonché appunto una visione maggiormente basata sugli accordi tra tutte le parti coinvolte. Per quanto riguarda la questione della zoccola etica e in generale del concetto di etica, il concetto di etica, nel senso, come ben sappiamo, non può essere univoco, quindi ci sono persone che hanno etiche diverse, e quindi sarebbe un po', diciamo, forse superficiale pensare che tutte le persone abbiano la stessa idea per come possano vivere le relazioni poliamorose. Per quanto riguarda proprio il termine zoccola etica, abbiamo un po' pensato che rischi di fare, diciamo, una classificazione tra zoccole di serie A e zoccole di serie B, dove le zoccole di serie A sono quelle brave e buone che non tradiscono, mentre le zoccole di serie B sono quelle che tradiscono e siamo ovviamente solidali con le persone che fanno sex work, B non pensiamo che ci debbano essere zoccole giuste e zoccole non giuste, tutte le zoccole sono nostre sorelle. È un termine che comunque ci rivendichiamo in chiave femminista, in chiave antimacista, e quindi anche questo, appunto, non so, secondo noi un pochettino ha contribuito a un'idea di, diciamo, superiorità morale delle persone che praticano il poliamore rispetto alle persone che praticano le cosiddette non monogamie non etiche. E con questo ovviamente non è che vogliamo difendere a spada tratta il tradimento, ma anche il tradimento, come tutto il resto, non è sempre comunque neutro e non è bianco o nero, e quindi a volte, diciamo, andrebbe forse evidenziata, cioè andrebbero un po' evidenziate le varie situazioni in cui questa cosa capita, e cioè parlando in termini volgari, non sempre è fatto per stronzaggine, ma ci sono delle situazioni semplicemente in cui le persone non hanno gli strumenti. È ovvio che se nessuno ti dà un'educazione sul fatto che le relazioni possano essere diverse da quelle monogame, è più facile che le persone arrivino a tradirsi, a tradire gli accordi nella coppia, e nella coppia monogama gli accordi sono di restare con una sola persona, ma il tradimento alla fine, anche nel poliamore, comunque viene inteso in un senso più ampio come appunto rottura di un patto tra le persone, come mancanza di fiducia, come raccontarsi bugie, e quindi, insomma, a questo proposito mi viene da consigliare un saggio che ne parla meglio di me, probabilmente, che è il saggio per FQ di Luca Starita, che si chiama appunto Pensiero stupendo, un saggio sul tradimento, che analizza il tema del tradimento in letteratura e in politica.
grazie anche per questo suggerimento che credo sia molto interessante. E una cosa, quando parlate di potere, parlate anche di privilegio?
Sì, sì, sicuramente. Quindi anche cioè pensiamo che il potere si distribuisca diversamente secondo gli atti del privilegio riconosciuti. Ma direi va anche oltre questo, no? Perché a parte gli atti appunto di classe, etnia, background socioculturale, eccetera, o genere ovviamente, direi che è anche i posizionamenti di potere vanno anche oltre questo, nel senso che poi dipendono anche dalla relazione specifica che si crea tra due persone, oltre ai privilegi socialmente riconosciuti, diciamo. Quindi è sempre complesso fare un'analisi di che cos'è veramente consensuale nell'aderire a un modello relazionale, e pensiamo che sia importante portare avanti questo ragionamento, che non è così semplice.
Abbiamo pochissimi minuti ormai per chiudere l'intervista. Mi spiace tantissimo perché veramente cioè la complessità, insomma, delle relazioni è comunque un argomento interessantissimo. Potremmo stare veramente delle ore. E tra l'altro sono molto contenta del fatto che abbiate appunto fatto questa scelta di scrivere un libro assolutamente accessibile, anche molto breve, ma con molti concetti forti, perché appunto ci sono molte interpretazioni, spesso anche molto sbagliate rispetto appunto al poliamore. E l'ultimissima domanda, abbiamo solo 3 minuti, è il discorso, riprendere un attimo il discorso della cura rispetto al riconoscimento. Cioè, purtroppo questo nostro sistema, fino a che non arriveremo appunto al sol dell'avvenire che veniva citato, no, dell'anarchismo e della possibilità di vivere in un sistema completamente diverso, si fonda ovviamente sul riconoscimento, no, del matrimonio come unica fonte di diritti. Ecco, si sta lavorando molto al riconoscimento di comunità relazionali di cura diverse. Rispetto a questo, cosa ne pensate? C'è per esempio un lavoro che è stato fatto dal tavolo sfamiglie di Stati Generali. Ecco, ci interessa, è importante che che ci sia questo riconoscimento, anche perché altrimenti poi ci sono situazioni ovviamente in cui non essendo riconosciute altre possibilità non si riesce neanche ad essere vicino alle persone con cui si è in relazione, cioè il fare comunità, il riconoscimento di queste comunità relazionali.
Sì, diciamo che anche su questo il discorso è un po' complesso. Quello che cerchiamo di dire anche nel libro, anche se è un libro appunto agile, quindi anche lì non approfondiamo troppo il discorso, è che secondo noi ci sono due piani da tenere in considerazione, no? Uno è il nostro piano politico ideale, che quindi è meno intrusione possibile dello Stato nei riconoscimenti delle relazioni. Però dall'altra riconosciamo che in questa società, in questo momento, sicuramente non c'è alcun riconoscimento delle relazioni altre oltre a quelle monogame, esclusive. E quindi sicuramente pensiamo che sia molto importante lavorare su due piani, e quindi in questo momento lavorare anche per un riconoscimento e perché ci sia appunto si vada oltre questa discriminazione di fatto.
Il riconoscimento che non deve per forza passare però dall'assimilazionismo, secondo noi, riconoscimento che punti forse più a un'idea, diciamo, forse un po' più anche, cioè, se non vogliamo proprio arrivare alla cancellazione totale del matrimonio, che magari tanto ci auspichiamo, ma poi le persone ci accusano di non farle sposare, magari anche una visione più gradualista è ok, però il punto è, cioè, meno intrusione possibile dello Stato, riconoscimento anche banalmente del fatto che se sto in più relazioni posso volermi scegliere i parenti e le persone con cui poter, cioè, per cui e con cui poter avere le mie tutele nel momento in cui sto male, banalmente, ma senza che per forza debba esserci una sorta di ricatto sociale per cui io devo istituzionalizzare le mie relazioni al fine di avere dei diritti in più.
Grazie mille, vi ringrazio tantissimo, grazie per aver accettato il nostro invito. Ricordiamolo, il libro di cui abbiamo parlato è Poliamore, riflessione transfemminista e queer per una critica al sistema monogamo, edito da Eris. Grazie mille e arrivederci.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao.